Cari tutti, voglio ringraziarvi per il vostro ascolto perché ancora questa domenica sarà reso più impegnativo dalla diciamo, metodologia insolita. E poi vorrei fare due premesse alla lettura del testo biblico e alla riflessione che faremo insieme. La prima premessa riguarda proprio il modo insolito di ritrovarci a motivo di questa restrizione imposta, diciamo, dal nostro governo. Ecco, noi non dobbiamo permettere al coronavirus di costringerci a modificare, ad adattare la nostra ecclesiologia, cioè la nostra visione della Chiesa. Noi siamo grati perché riusciamo a sentirci nonostante tutto, ma deve essere chiaro per noi che una comprensione della Chiesa richiede anche, diciamo, una diversa strutturazione dell'incontro. Per esempio, voglio ricordare alcuni elementi che nella nostra situazione sono rese, diciamo, impossibili da realizzare, o quantomeno sono limitate. Penso per esempio al sacerdozio universale dei credenti, che è, diciamo, messo limitato dalla forma nella quale noi ci ritroviamo. Anche per quanto riguarda altri aspetti, non c'è possibile scambiarci il bacio fraterno, diciamo, abbracciarci, salutarci nel modo più amicale. Non c'è possibile partecipare alla cena del Signore, come solitamente facciamo domenica dopo domenica. Anche per quanto riguarda l'ascolto della parola, questa è resa più difficile. Solitamente, ecco, è il predicatore che guarda il suo uditorio e non tanto l'inverso, come accade però con diciamo, le registrazioni in video, solo in audio, ancora di più, ecco, dell'ascolto della parola, dove siamo piuttosto noi a guardare il predicatore, non viceversa, come dicevamo. Per quanto riguarda l'altra premessa, ha a che fare con l'uditorio a cui mi voglio rivolgere con le cose che andremo a considerare insieme. Allora, la seconda premessa è che questa mattina vorrei rivolgermi ai ragazzi. Credo che non sia giusto, diciamo, far pagare a loro tutto il prezzo come dire, degli effetti del coronavirus. Quindi solitamente è agli adulti che ci rivolgiamo nella predicazione, ma io sono contento del fatto che generalmente c'è uno spazio dedicato alla catechesi dei fanciulli nell'ambito del culto. E per cui, ecco, i ragazzi per noi fanno la differenza e meritano la nostra attenzione. E quindi questa mattina è a loro in particolare che vorrei rivolgermi. E leggere il testo di Seconda Re, capitolo 5, dove abbiamo come protagonista una fanciulla di Israele, una ragazza di Israele, potremmo dire un adolescente. Ecco. Seconda Re, capitolo 5. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria. ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portata prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». E il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere, perché che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà, là invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo». Ma Eliseo rispose: «Com'è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla». Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Perché non vuoi? Permetti almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanta ne porteranno 2 muli, poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Tuttavia, il Signore voglia perdonare una cosa al tuo servo. Quando il re, mio Signore, entra nella casa di Rimmon per adorare e si appoggia al mio braccio, anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon. Voglia il Signore perdonare a me, suo, tuo servo, quando io mi prostrerò così nel tempio di Rimmon». Eliseo gli disse: «Vai in pace». Egli se ne andò e fece un buon tratto di strada. Ma Geazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: «Ecco, il mio signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo Siro, non accettando dalla sua mano quanto egli aveva portato. Com'è vero che il Signore vive, io voglio correre dietro e avere da lui qualcosa». Così Gehazi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: «Va tutto bene?» Egli rispose: «Tutto bene. Il mio signore mi manda a dirti: ecco, proprio ora mi sono arrivati i giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vestiario». Naaman disse: «Ti prego, accetta due talenti». Egli fece premura, chiuse due talenti d'argento in due sacchi con due cambi di vestiario e li caricò addosso a due dei suoi servi, che li portarono davanti a Gehazi. Giunti alla collina, Gehazi prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e rimandò indietro quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo gli disse: «Da dove vieni, Gehazi?» Ed egli rispose: «Il tuo servo non è andato in nessun luogo». Ma Eliseo gli disse: «Il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? E forse questo è il momento di prendere denaro, di prendere vesti e uliveti e vigne, pecore e buoi, servi e serve? La lebbre di Aman s'attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre». Gehazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebbroso, bianco come la neve. Fin qui la lettura della parola del Signore. Nel testo che abbiamo letto ci viene narrata la guarigione di questo Naaman, che era il capo dell'esercito del re di Siria. C'è un riferimento a questa fanciulla di Israele, alla moglie di Naaman. C'è la figura del profeta Eliseo, chiamato l'uomo di Dio, e lui stesso si definisce servo del Signore. E poi abbiamo la figura di questo, del servo di Eliseo, Gehazi. E il passaggio praticamente di questa malattia così invalidante, qual era la lebbra, da questo guerriero Naaman al servo di Eliseo Gehazi. Ma non vogliamo perdere di vista il fatto che in verità questa ragazza, che abbiamo chiamato la ragazza di Israele, è tra i protagonisti, anche se di lei si parla solamente all'inizio. Ci viene detto che una banda di siri la fa prigioniera, quindi la strappa alla propria famiglia, al proprio parentato, alla propria nazione, e la porta in Siria per servire, finisce, ecco, per trovarsi nella casa di questo Naaman come serva. Ed è a questo punto che abbiamo i versetti sui quali vogliamo poi focalizzare la nostra attenzione. Essenzialmente di questa ragazza di Israele noi vogliamo considerare tre cose. Innanzitutto la sua maturità, nonostante la sua giovane età. In secondo luogo la sua libertà. Lei era prigioniera in esilio, in uno stato di costrizione, era in casa di questa donna come la sua serva, ma ciò che rende veramente libera questa ragazza era appunto questa libertà interiore che lei ha e di cui poi diremo alcune cose. E in terzo luogo vogliamo considerare la sua fedeltà non solo al Dio di Israele, ma anche agli uomini e nello specifico qui il riferimento appunto è a Naaman. Allora partiamo con il considerare la maturità di questa giovane ragazza, nonostante appunto che possiamo dire fosse un adolescente, ma è una ragazza che mostra di sapere che a Samaria vi era un profeta, un uomo di Dio. Lei non lo cita per nome, ma poi il riferimento è chiaro al profeta Eliseo, quindi lei sa della presenza di questo profeta, di questo uomo di Dio a Samaria, ma anche delle opere. Quindi possiamo dire che la sua maturità sta nella conoscenza di ciò che accadeva nel paese di Israele. Quindi lei sa anche che la potenza di Eliseo, di questo profeta del Signore, non è una potenza a disposizione esclusivamente dal popolo di Israele, ma anche di altri popoli, perché la promessa del Signore fatta ad Abramo concerneva la benedizione di tutte le famiglie della terra e non solo del popolo di Israele. Allora abbiamo visto che la ragazza di Israele conosce quindi la storia del suo popolo, la storia del popolo del Signore. E noi conosciamo la storia del popolo di Dio, di cui facciamo parte, di cui fa parte ogni credente in Gesù. Lei sapeva, questa ragazza di Eliseo, sapeva dove stava, sapeva cosa aveva fatto. E anche noi dovremmo sapere, degli uomini di Dio del passato, ma anche del presente, uomini e donne che hanno avuto un ruolo nella edificazione della Chiesa, del popolo del Signore. Per esempio, i vostri genitori vi avranno fatto vedere che dietro ogni mese del calendario delle nostre chiese Cerbi ci sono uomini, fatti, circostanze che vengono ricordate proprio per aiutarci, ecco, ad essere dei credenti, seppur in giovane età, ma maturi, consapevoli della storia di cui fanno parte per la grazia di Dio. C'è la grande storia nella quale le nostre piccole ma importanti storie devono essere considerate. E quindi è importante, ecco, cogliere questo aspetto della maturità di questa ragazza di Israele. Non era questo riferimento a Israele, non è un riferimento formale, banale, casuale, ma è importante e noi lo capiamo proprio per le cose che stiamo dicendo. Non era solamente un riferimento come noi potremmo dire io sono di Milano, io abito a Nova Milanese, non era un riferimento banale, ma qualcosa di sostanziale che parlava appunto della sua vita, del suo coinvolgimento nella storia del popolo. Del popolo di Dio. Quindi un primo, ecco, elemento, una prima considerazione che vogliamo fare, per interrogarci anche su la nostra maturità è quella di considerare che non bisogna essere adulti per essere maturi. La maturità non è qualche cosa legata esclusivamente alla nostra età. Si può essere degli adulti, avere i capelli bianchi e non essere persone mature, come invece dimostra di esserlo questa adolescente del popolo di Israele. Una ragazza sì, ma una ragazza consapevole della storia del suo popolo. Il secondo aspetto che vogliamo considerare di questa ragazza di Israele è la sua libertà interiore. Lei è stata fatta prigioniera, strappata dalla sua famiglia, portata in esilio, e si trova ad essere serva di questa signora siriana, però è una ragazza, ecco, che attraverso tutte queste vicende non ha coltivato rancore, risentimento, vendetta, voglia di vendicarsi, niente di tutto questo. Ecco, nonostante quindi, diciamo, il suo stato, possiamo dire, attuale, lei fa l'esperienza, diciamo, di una vera libertà. Ecco, si può essere confinati, esiliati, messi in prigione, eppure fare l'esperienza della vera libertà che gli uomini e le donne di Dio possono fare anche nelle loro difficoltà. Ovviamente questo ci porta ancora una volta a considerare la maturità di questa ragazza di Israele. È visibile anche in questa sua libertà interiore. Fisicamente era confinata appunto in esilio, lontano dalla sua casa, dal suo paese, ma come forse la sua stessa signora o comunque Naaman, lei viveva una più vera libertà per il fatto appunto, ecco, di non coltivare rancore, risentimento, voglia di vendetta. Ecco, si può essere completamente liberi fisicamente eppure imprigionati, schiavizzati da tutti i nostri idoli, mentre, ecco, si può essere confinati, stranieri, pellegrini e vivere invece una vera libertà. Questo è il privilegio, ecco, di tutte le ragazze cristiane, quello di fare l'esperienza, per la grazia di Dio, di una vera libertà interiore. Dopo aver considerato la maturità di questa adolescente e la sua libertà interiore, vogliamo adesso considerare un terzo aspetto, cioè la sua fedeltà nei confronti sia del Signore di Israele, sia verso gli uomini e nello specifico verso Aman. Il credente in tutto ciò che fa vuole onorare Dio, vivere in conformità alla sua parola, e quindi non si può coltivare, ecco, questa vera fedeltà verso Dio e conservare, diciamo, forme di inganno nei confronti dei nostri simili. Questa fanciulla può così onorare e servire il suo Dio, ma restando attenta e partecipe alla sofferenza del suo prossimo. Chi è fedele a Dio fa un buon uso di ciò che ha e di cui è a conoscenza. Non ricatta chi è nel bisogno, non si tiene le soluzioni ai problemi per se stessa. La sua fedeltà verso il suo Dio, il Dio del suo popolo, di cui abbiamo visto questa fanciulla conosce la storia, la rende veramente libera, anche se formalmente in una condizione di servitù, di schiavitù. Ma ecco, nella sua vita la fedeltà a Dio e la fedeltà agli uomini vanno insieme, vanno a braccetto. L'essere fedele ai propri simili, occupandosi appunto dei loro bisogni, non solo quelli spirituali, e di farlo assumendosi in prima persona la responsabilità. Questa ragazza di Israele sta vivendo in questo modo la vocazione di ogni vero israelita, che era quello di considerarsi uno strumento nelle mani di Dio per la benedizione degli altri popoli, delle altre nazioni. L'elezione di Israele è proprio finalizzata al bene degli altri popoli, non è qualcosa che l'israelita doveva vivere in modo egoistico e per se stesso. Doveva riconoscersi, ecco, uno strumento nelle mani di Dio per il bene degli altri. Infatti, possiamo considerare che il patto di Dio con Abramo contempla la benedizione di tutte le famiglie della terra. E questo aspetto, questa verità si concretizza nell'annuncio del Vangelo, che è un annuncio rivolto a tutti i popoli, un annuncio a fare discepoli a Gesù da tutti i popoli della terra. Vorrei concludere con una riflessione per noi genitori cristiani, considerando il fatto che questa ragazza di Israele è un po' la figlia che tutti quanti vorremmo, matura nonostante la giovane età, capace di esprimere e di vivere una vera libertà interiore nonostante si trovi in una condizione di soggezione, di schiavitù, di privazione della libertà esteriore e poi anche per la sua fedeltà a Dio e al prossimo. Quindi la figlia che tutti vorremmo, però dobbiamo chiederci noi cosa stiamo facendo per promuovere questi tratti nei nostri figli. Non possiamo aspettarci che sia la scuola, che sia anche la Chiesa a sostituirsi a noi, alla famiglia. I genitori hanno una grande responsabilità. Mi viene da pensare al giovane Timoteo e al fatto che Paolo gli ricorda quanto sono state importanti due donne nella sua vita, cioè la sua nonna e la sua madre. Ecco, sono figure che non possono essere sostituite né dalla scuola e neppure dalla Chiesa. Una responsabilità genitoriale viene prima delle altre. Quindi aiutiamo, ecco, i nostri ragazzi a sviluppare questa maturità che li rende attenti ai bisogni degli altri, li rende capaci e desiderosi di dare il proprio contributo, di essere partecipi e solidari ai bisogni degli altri, che non sono solo e sempre bisogni fisici. Allora dobbiamo chiederci se stiamo preparando, ecco, questa generazione di credenti capaci, vogliosi di dare il proprio contributo per il bene della città.